redigio.it e la storia continua. Sistemi elettorali e per un pugno di voti. Nel XIII secolo le città comunali estendono il criterio elettivo ad ogni organismo politico e amministrativo. Ma il timore di brogli impone cautela, così le procedure di voto si fanno sempre più complesse. Puntata numero 2. La votazione segreta. I criteri di votazione nel Consiglio Comunale del 200, maturo, stabilivano ormai il valore politico della maggior parte e la maggioranza sanciva l'espressione della volontà individuale come una base della vita associata, riconoscendo a tutti i membri del Consiglio pari dignità politica. Una testa, un voto. Tuttavia, rispetto all'originaria funzione pragmatica del voto, cioè quella di raggiungere una decisione anche nel dissenso, si pose in maniera nuova il problema di come manifestare la propria opinione senza diventare minoranza sediziosa o discriminata. Le prime manifestazioni di voto erano infatti palesi e il parere negativo era sempre caratterizzato da un movimento di rottura. Alzarsi in piedi o scendere dai banchi radunandosi da una parte. Ora, formalizzare in modo così plateale il dissenso poteva avere effetti diversi, quasi opposti. Da un lato lo scoraggiava, favorendo quella massiccia adesione alle proposte del podestà che i consigli in genere approvavano quasi all'unanimità. Dall'altro lo rendevano pericoloso, manifestando l'esistenza di un gruppo di opposizione cresciuto intorno a potenti membri delle casate nobiliari. Insomma, le tecniche aiutano a decidere, ma non risolvono i conflitti, e i conflitti, se troppo marcati, minano la legittimità delle decisioni. Per questo, i regimi del popolo, affermatesi negli anni 50 sulla spinta di violenti rivolgimenti sociali e bisognosi più di altri di creare nuove forme di legittimazione, lavorarono molto sui criteri di votazione. Si adottò per la maggior parte delle decisioni la votazione segreta come garanzia di libertà di voto. E per le questioni di maggior peso politico si richiese una maggioranza qualificata. Ad esempio, per quelle di spesa che impegnavano il comune per una cifra superiore alle 100 lire, o per le decisioni relative alla guerra, ed era quindi necessaria una maggioranza di 3/4 dei votanti, o dei 2/3 dei membri del Consiglio. Il perfezionamento delle tecniche di voto andò di pari passo con un processo di lunga durata che tendeva a concentrare nelle mani dei gruppi dirigenti del popolo il controllo preventivo delle proposte da presentare in consiglio. I tre consigli. Questo avvenne quasi dovunque. Da Firenze a Bologna, da Siena a Perugia, dove gli anziani o i priori delle arti si arrogarono un diritto di preesame degli argomenti da discutere. Si impose anche una disciplina del dibattito che regolava i tempi e i contenuti degli interventi in consiglio, punendo le contestazioni dell'ordine del giorno o la presa violenta della parola fuori dagli schemi previsti. La libertà di parola doveva essere regolata. Oltretutto, i consigli erano ormai diventati numerosi e un comune di media grandezza ne contava almeno 3. quello largo del comune. Il consiglio del popolo, formato dagli esponenti dalle singole società artigiane e territoriali, e un consiglio ristretto degli anziani e dei priori. Da qui la necessità di gerarchizzare il valore delle assemblee e il peso politico delle decisioni prese. Con una miscela assai complessa di competenze e sistemi di voto. Un iter medio seguiva dunque tre passaggi. Prima, il consiglio ristretto degli anziani che valutava e selezionava gli argomenti decidendo con un voto segreto e a maggioranza qualificata, beh, in genere tre quarti, le proposte da inviare ai consigli maggiori. Il consiglio del popolo discuteva e votava sulle poste presentate dal podestà e dal capitano e il più delle volte in segreto, nei bussoli, mentre il consiglio del comune, residuo di un'assemblea larga con compiti prevalentemente amministrativi, approvava per un voto palese o segreto, secondo le occasioni, ed eleggeva a sorte gli ufficiali minori. È uno schema generale, con eccezioni e varianti inventate caso per caso. Beh, è indubbio comunque che i comuni amavano i sistemi complicati, con numerosi passaggi intermedi e criteri diversi usati tutti nello stesso momento. La rotazione e la sorte. Beh, nel caso dei sistemi di elezione degli ufficiali e dei magistrati, beh, la fantasia combinatoria degli uomini del 200 diede il suo meglio. Tecnicamente i principi di base che regolano il sistema degli uffici erano due: la rotazione e la sorte. Gli ufficiali comunali dovevano essere eletti a termine, con incarichi annuali o semestrali che non potevano durare più del tempo previsto, né essere rinnovati subito dopo, senza un periodo minimo di vacatio, in cui non era possibile essere rieletto nel medesimo ufficio. Inoltre, almeno un passaggio dell'elezione doveva essere determinato dal caso, chiamato sors, un'estrazione alla cieca dai sacchi dove si erano messi tutti i foglietti, i brevia o le sortes, con i nomi dei candidati. Questi due principi riflettevano due paure di fondo nella società comunale: la paura di avere persone troppo potenti e radicate nelle istituzioni, che giocando sulla iterazione della carica potessero vantare diritti di preminenza, e la paura dell'arbitrio, che del favoritismo, dei trucchi elettorali, che consentivano di assegnare le cariche solo all'interno di una cerchia ristretta di persone. Insomma, era la paura del potere personale che i comuni di stampo repubblicano conservarono per tutta la durata della loro vita politica. Fine della seconda puntata e continua con la terza. www.redigio.it e la storia continua.